Ma, ed è la seconda parte, che cosa dice a noi questa pagina? Anche se questa storia è triste e va a finire male, perché noi non sappiamo, è un po', vedete, questo giovane mi fa venire in mente un giovane che abbiamo già visto l'anno scorso, ed è il figlio maggiore della parabola, che non capisce, e noi non sappiamo che se è entrato, non è entrato, se è accolto, se è stato dentro, se è stato fuori, se ha partecipato alla gioia o se è rimasto arrabbiato per tutta la vita. Ma anche se questa storia è triste, noi possiamo trarre un motivo di speranza. E allora vorrei proporvi semplicemente alcuni spunti come tre flash, a partire dalla riflessione. Primo, il versetto 22, l'ultimo versetto, dice così: a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Cioè questo giovane si rattrista a motivo della parola di Dio. Capite? È paradossale questa cosa. Cioè diventa triste dopo aver ascoltato la parola di Dio. Allora qualcuno forse nel cuore dirà in questo momento: e allora cosa continua a insistere di fare la lezione divina se dopo la parola di Dio ci rende tristi? Lasciamo stare, facciamo qualcos'altro. Si è oscurato per la parola di Dio, è paradossale, ma perché? Perché quando la parola di Dio è accolta, salva e cambia. Quando la parola di Dio è rifiutata, perché di fatto questo giovane rifiuta la parola di Dio, rattrista e indurisce e fa diventare più, potremmo dire, chiusi, freddi. Questo giovane, se è andato avanti così, avrà perso tutto quello che ha guadagnato fin dalla giovinezza. Avrà cominciato ad essere poco onesto, avrà cominciato a trattare male gli altri, avrà cominciato, eccetera. Tornava indietro. Il giovane ricco se ne va. Ma quello che colpisce è che Gesù non lo trattiene, non lo convince, non gli impedisce di andarsene. Ha continuato a guardarlo con quello sguardo di amore gratuito, perché lui non attenta mai alla nostra libertà. In una pagina parallela dei sinottici, Gesù risponde così: se vuoi, se vuoi. E anche noi ogni giorno siamo chiamati dal Signore a seguirlo, se vogliamo. La nostra libertà è il limite all'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio si blocca davanti alla nostra libertà. Vorrei dire una cosa soprattutto ai giovani che sono qui presenti. Un giovane di natura desidera la libertà, ma la libertà è difficile da gestire. È molto difficile. Di solito uno vuole essere libero quando non ce l'ha la libertà, ma quando a un certo punto uno gli dice: è la libertà, fai quello che vuoi, hai la tua vita, fai quello che vuoi, uno comincia a avere paura di gestire la propria libertà. E se sbaglio? E se sono solo? E se non riesco? E se mi manca qualcosa? L'amore che il Signore ci dona non è sufficiente per questo giovane a strapparlo ai suoi amori, quello che possedeva, quello che era e quello che progettava. L'amore del Signore per questo giovane non gli basta. Non gli basta. Alcune scuse che noi, che io, che noi, che ciascuno di voi pone all'incontro con il Signore sono soltanto il segno che l'amore di Dio non ci basta. Cerchiamo qualcos'altro. Secondo flash. Quando si conosce l'amore di Gesù, non è detto che dobbiamo seguire soltanto i comandamenti, ma ci è chiesto di rispondere all'amore con l'amore. Capite? Se una persona dovesse dire: io vado a messa perché devo andare, io prego perché devo pregare, io perdono perché lo devo fare, io devo, questo devo non attira più nessuno e stanca subito. Per cui non è tanto il dover mettere in pratica dei comandamenti o delle leggi o delle regole, ma il fatto che ci è chiesto di rispondere all'amore con l'amore. Come fa un giovane, per esempio, a dire: io faccio la scelta, non so, un po' eroica, di alzarmi presto una mattina alla settimana per andare a messa? È inutile che ti dici: devo farlo. Lo farai solo nella misura in cui capirai che il Signore ti ama e che anche tu vuoi amarlo. È questione di amore. Quando una persona dice: io non ho tempo per pregare, ma non è vero. Devo dire: io non ho amore, io non ci tengo. Andate voi a dire a un ragazzo innamorato di una ragazza: vai a trovarla, ma non ho tempo. Voi dite: ma questo qui non è innamorato, ma non ti dirà mai: io non ho tempo. Farà delle cose e continuerà a guardare l'orologio per dire: ma io devo andare da lei, e farà di tutto per andarci. È questione di amore. Le cose che noi facciamo per il Signore o le facciamo per amore, oppure a un certo punto ci stancheranno. Capite che anche il fatto che, per esempio, noi viviamo in una situazione in cui, è vero, tanta gente viene in chiesa, ma non basta questo, non mi attira. Se io non sono capace di rispondere all'amore con l'amore, quando uno è innamorato e quando uno vive di amore, ma fa mille sacrifici. È inutile che sta lì a dirgli: devi far questo, devi far quello, devi far quello. Essere discepoli di Gesù non significa essere giusti, onesti, fare cose straordinarie verso Dio, ma essere conosciuti dall'amore di Gesù, seguirlo e, come dice San Benedetto, non anteporre nulla all'amore di Cristo. Cioè vuol dire che prima di Lui non c'è niente. Il credente è colui che risponde all'amore e che segue il Signore con tutta la sua vita. È povero nel senso che non gli interessa più niente. Ricordo quando incontravo i giovani in ricerca vocazionale e gli facevo questo esempio. Se io ti dicessi oggi di andare ad abitare a Torino, tu diresti di no. Perché? Ma no, perché non posso, gli studi, la mamma, la zia, gli amici. Ma il giorno in cui tu ti innamori di una ragazza di Torino, non c'è santo che tenga, eh? Tu vai a Torino. E uno dice: senti, ma i tuoi amici? Ma cosa mi interessa avere degli amici? Ma il lavoro? Ma sì, ne trovo un altro. ma i tuoi amici dell'oratorio, le cose che facevi, vabbè, entrerò in oratorio di là. Tu c'hai in mente solo la ragazza di Torino, punto. E questo è con il Signore. Se tu hai in mente il Signore, tutto il resto lo fai. Solo Gesù può donarci tanto e solo a causa sua noi possiamo rinunciare a tutto, perché ci sta a cuore solo Lui e perché non c'è niente che viene prima di Lui. E infine una domanda: perché questo giovane dice di no? Perché dice di no? Forse perché era ricco? In parte sì. Ma prima di tutto dice di no perché poneva la sua fiducia in se stesso e in quello che doveva fare o non doveva fare. Era ricco di beni, di cose, ma soprattutto questo tale era ricco di sé. Poneva troppo la fiducia in altre cose piuttosto che in questo amore. E notate che questo amore lo ha avvolto, l'ha completamente preso. Questo giovane se ne va, dimenticando quell'incontro, ma restando nella tristezza tutta la vita. Vedete, proviamo a immaginare, io la immagino sempre questa scena, il Signore fermo. Questa strada, questo giovane che se ne va. E ogni tanto è il Signore fermo che lo guarda con lo stesso amore con cui l'ha guardato all'inizio, perché è un amore gratuito. E questo giovane, mi piace pensare che ogni tanto si girava indietro e vedeva questo sguardo d'amore. Se il Signore gli avesse detto: ma guarda questo che ingrato, ma guarda tu come si fa nella vita ad essere così poco riconoscenti, l'ho amato e guarda, ma va via, va. E lui sarebbe andato via, dice: ma che carattere che ha questo qui, basta, la storia è chiusa. E invece questo se ne va con questo sguardo d'amore che lo ha accompagnato fino all'orizzonte quando non si vedeva più. Quello sguardo impresso che avrà avuto stampato nel cuore per sempre. Uno sguardo d'amore e non di rimprovero che, permettetemi l'espressione, lo avrà tormentato per tutta la vita. Lasciandolo inquieto. Quando si è guardati dal Signore, non si rimane più come prima. E i casi sono due: o lo segui fino in fondo o lo abbandoni e non lo vuoi più vedere. Concludo dicendo che un sì si costruisce giorno dopo giorno, così come un no. Nella vita spirituale, nella vita cristiana, nella sequela di Cristo, c'è una piccola regola della vita spirituale che dice così, che se non si progredisce, si regredisce. Un po' dovete immaginare una sfera su un piano obliquo, con una forza che spinge questa sfera a salire. Ma se tu questa forza la togli, non pensare che la sfera si fermi, ma torna, non dico dove era all'inizio, forse ancora più lontano. È un po' così la vita spirituale. Si può cadere, ci si può rialzare, però bisogna sempre andare avanti, perché se ti fermi, a questo punto cominci ad andare indietro. E basta davvero molto poco. Basta un istante andare indietro, dopo una fatica di tanti anni che spinge a salire. Che cos'è questa spinta? Non siamo noi, È questo sguardo di amore gratuito, cioè il Signore ci ha guardati come questo tale, ci ha abbracciati, ci ha baciati, ci ha amati, come uniche persone. E questo è tutto quello per cui poi possiamo fare, partire, dire, annunciare, scegliere. Ma questo sguardo di amore ci ha preceduti, viene prima di noi. E quando uno lo scopre, la sua vita cambia completamente. Non c'è più bisogno di dire fai questo, fai quello. È capace da solo. Adesso questo sguardo di amore gratuito noi ce l'avremo realmente qui davanti nell'Eucaristia. Vale la pena stasera forse di non parlare troppo, ma di lasciarci guardare dal Signore, che anche a noi sta chiedendo se tu vuoi. Forse devi vendere qualcosa. Quell'unica cosa che ti manca, qual è? Che può essere l'unica cosa, beh, dici, beh, è una cosa sola, ma è quella che si mette in mezzo fra te e il Signore. Lasciamoci guardare da Lui.